Questo è Formatori, la formazione dalla parte del toro, e questo è un altro episodio di questo podcast che è incredibile a dirsi, parla di formazione. Io sono Daniele Cursi, formatore, coach, padrone di un lagotto romagnolo, e accanto a me non c'è solamente Luna, che appunto è il mio lagotto, ma come sempre, anche se solo in maniera virtuale, c'è un altro animale mitologico, un torello, Marco Ianello.
Ciao, ciao, buongiorno, ciao Daniele. Io scopro oggi che esiste la parola lagotto.
È così.
E quindi questa è così che mi presento, persona che scopre una parola nuova.
Al giorno.
Una parola nuova al giorno, magari. grazie a Daniele. E ho il grande piacere di introdurre Ivano Masiero qui con noi a Formatori Podcast. Ivano Masiero, controvoglia, è un ingegnere, prestato alla formazione, docente all'Università degli Studi di Padova, fa anche l'agile coach e co-founder di Chitto, una scatola con cose dentro per fare cose fuori. Sicuramente scopriremo un po' di più rispetto a questo teaser incredibile che ci lascevano. Benvenuto a Formatori, Ivano.
Ciao, buongiorno. Ciao Marco, ciao Daniele.
Ciao.
Piacere di essere qui con voi.
Allora, io inizio a bomba con la prima domanda. Se ti fa piacere, Ivano, io ti chiedo di scavare un po' nella tua memoria e iniziare a pensare alla prima volta che ti sei trovato nell'arena della formazione, la prima volta che hai vestito i panni del formatore.
Ne ho due.
Due prime volte.
Questo è già particolare.
In realtà pescano da due contenitori un po' diversi. Il primo è: insegnavo chitarra e ho iniziato insegnando chitarra. Prima proprio le persone venivano a casa mia uno alla volta, poi un'esperienza d'aula con più persone, e lì forse mi porto il ricordo della bellezza di trasmettere le cose che mi piaceva fare. Poi hai detto ingegnere, però ho avuto gli anni in cui avrei barattato ingegneria con la musica, un po' l'ho fatto e quindi in quegli anni lì intrecciavo un po' il prendere lezioni e dare lezioni poi a giovani chitarristi e chitarriste. E poi un'altra è legata, non so l'anno, forse 2008-2009, perché mi sono laureato in quegli anni, era dicembre, nevicava, ho ottenuto un laboratorio per la facoltà di lettere e filosofia, quindi ero tipo
l'ingegnere a lettere.
Sì, infatti questa roba bella, che era un super nerd dentro a un ecosistema che era proprio tutta un'altra roba. E da lì però ricordo il fatto di, che lo dico anche un po' ai miei studenti, le studentesse adesso all'università, di ricordarsi poi che chi hai davanti non ha il tuo dizionario, non deve essere per forza, cioè, un ingegnere, non dare per scontato che poi chi hai davanti parli o capisca la tua lingua. E quindi lì mi porto a casa da quegli anni, da quelle esperienze, il fatto che lo sciogliere la complessità, il fatto di rendere anche nella formazione anche quella tecnica, soprattutto con studenti e studentesse all'università, di accompagnarli dentro alla complessità, ai tecnicismi, senza però avere un approccio che dà per scontato che loro sappiano e colgano tutte le sfumature di quello che dici. Quindi un bel esercizio è stato proprio quello di sciogliere la complessità.
Sì, noi oggi con te parliamo un po' della formazione come esperienza, no? Mentre sulla chitarra mi viene a dire che è abbastanza ovvio, no? Il momento in cui suoni la chitarra, per forza di cose fai qualcosa, crei una specie di esperienza. Quando è che invece ti sei reso conto anche questa situazione già nel laboratorio a lettere e filosofia, magari, se c'è, non so, se è un esercizio, una metodologia che hai visto che in qualche modo aveva un impatto diverso e hai iniziato a immaginare la formazione come esperienza, o se non è stato lì, magari più avanti?
Io ho imparato ad appassionarmi a questo mestiere della formazione, del fare il formatore, stare in aula facendolo, quindi in realtà partendo da quelle esperienze dove l'università, ero ancora studente, mi hanno spinto a fare questa cosa che di per sé, per me, a volte fare formazione è raccontare cose che ti appassionano, sperabilmente, ad altri esseri umani, no? Quindi c'è questa roba molto bella della condivisione della conoscenza. Quindi l'ho fatto sperimentandola, andando in aula e provando, e poi riflettendo, quindi uscendo dall'aula e chiedendomi cosa ha funzionato, cosa potrei fare meglio per stare meglio dentro quello spazio e fare stare meglio le persone che mi ascoltano. E poi, un po' come ho fatto con la chitarra, in realtà ho imparato a suonarla trascrivendo tanto. Ho fatto anni in cui ascoltavo i dischi e trascrivevo a soli.
Okay.
E quell'esercizio lì, però, è una roba che secondo me ho fatto, ci sto riflettendo adesso insieme a voi, anche nella formazione, cioè i corsi che ho fatto come discente, se mi innamoravo del, mi appassionavo anche dello stile che aveva la persona che faceva il docente, la docente, poi un po' prendevo e facevo mio a quella roba, che è come nella, nella musica, cioè trascrivevo quella solo che mi piaceva, mi faceva stare bene, e poi però quella roba lì ha iniziato a riempire un bagaglio di trucchetti e di tecniche che poi magari ho affinato sì con alcuni corsi specifici, sì, però probabilmente ho ascoltato tanto e mi sono fatto ispirare da altre persone.
Con l'occhio, no? Mio nonno diceva, mio nonno artigiano diceva, con l'occhio si ruba il mestiere. E tra l'altro è un po' il trucco del mestiere che Daniele dà quando fa i corsi di public speaking, i trend trainer, cioè dice sempre: andate a cercare ispirazione, andatevi a guardare chi fa le cose come le vorreste fare voi, sì, in modo tale da trovare qualche cosa che sia vostro, che percepiate come vostro.
Cioè riconoscete voi stessi nell'altro fondamentalmente, no? Perché nel momento in cui riconoscete un pezzo di voi nell'altro, allora lo stile forse è simile e allora potete andare in quella direzione. Io non potrei mai fare una cosa estremamente formale, anche se bellissima, perché non è il mio stile.
Sì.
Però se vedo qualcuno che invece fa il deficiente sul palco, probabilmente è più il mio stile e gli vado a rubare qualche tecnica, qualche ciuchino.
È così. E poi, però, per risponderti, Daniele, vivendo come discente alcune esperienze formative, quelle che chiamiamo lezioni o corsi, quando ho vissuto nella mia vita momenti magari più significativi dal punto di vista poi dell'apprendimento e di come sono stato in quello spazio di apprendimento, mi sono portato a casa probabilmente nel corso degli anni il fatto che puoi costruire consapevolmente, quindi puoi progettare degli spazi di formazione che siano coinvolgenti e che sperabilmente in realtà poi possano rendere quello che tu racconti più potente dal punto di vista comunicativo, dal punto di vista del me lo ricorderò, dal punto di vista del le persone usciranno e avranno voglia di sperimentare un pezzettino di quella roba che tu gli hai detto. E ci sono stati alcuni momenti nella mia vita vissuti magari dentro degli spazi di formazione dove io ascoltavo, ero discente, che ho vissuto in una maniera talmente potente dal punto di vista esperienziale. E parlarne dal punto di vista esperienziale è tanto quanto, secondo me, a quei momenti della vita, e ne abbiamo tutti noi, in cui la vita ci ha fatto sperimentare delle esperienze significative.
Beh, raccontacene una, Ivano, raccontaci quella che proprio...
Infatti, cioè, a sto punto sei troppo appassionato per non farti chiedere un esempio specifico, vai da qualche parte.
No, non un esempio specifico, proprio quella volta.
Ok, che ho vissuto un'esperienza formativa.
Sì.
Vi direi, probabilmente siamo nel 2020, ottobre 2020, settembre-ottobre 2020, quindi Covid.
Un anno tranquillo, sì.
Un anno tranquillo, proprio ero, sì, esatto. E ho partecipato a questo percorso tenuto da Chaos Pilot, che è un'organizzazione danese, si occupa di creative leadership.
Bello.
State a spulciarle, sì. Insomma, fanno cose interessanti da un bel po' di anni e hanno un approccio formativo tutto loro, quindi io lo chiamo il sapore Chaos Pilot. E ho fatto questo percorso che si intitolava Become, era percorso che ti portava a riflettere su dove, tipo, dove vorresti andare,
sì,
cosa vorresti fare di nuovo nella tua vita, no? Aveva un po', è un percorso imprenditoriale, ma visto con un occhio molto umano, diciamo. E ho vissuto questo percorso online, ero dentro al Covid, quindi c'era tutta quell'amalgama emozionale che probabilmente ha amplificato un sacco di cose. Però all'interno di questa situazione ho vissuto, allora, da una parte ricordo bene la componente umana, quindi chi ha progettato Become è riuscito a creare uno spazio anche virtuale dove però è riuscito a fare attecchire, a far germogliare anche proprio una componente di interscambio emozionale tra le persone, quindi una connessione umana. Quindi sono stato bene con le persone che c'erano.
E già è tanto.
E già è tanto.
Come hanno fatto a creare questa cosa?
L'hanno fatto creando momenti che non fossero, secondo me, solo formativi. Cioè la direzione non era solo quella: ti do i contenuti, no? Quella roba del tipo vado a lezione, all'università è così,
certo,
tipo,
certo.
Il modello canonico è vai lì perché c'è il prof che detiene la conoscenza, c'è proprio la cattedra con l'anfiteatro e tutti in ascolto di una persona che dovrebbe tipo riempire cervelli. E lì in realtà hanno, secondo me, rovesciato il pattern, ed è una cosa che spesso tengo molto a mente, ovvero ci davano il quanto basta di teoria e concetti, e poi era molto sbilanciato sul fare, quindi era un approccio molto esperienziale dal punto di vista provate, io ti do queste dritte e prova a farlo finché sei in questo spazio, stai vivendo questo percorso. E poi, per risponderti Marco, la componente probabilmente umana è uscita, dicevo prima, iniettando cose che non fossero solo finalizzate alla formazione, quindi farci vivere delle ritualità quotidiane come il adesso fermiamoci e prendiamoci una tazza di tè o caffè, beviamoci qualcosa di caldo insieme, piuttosto che alcune attività fatte proprio per connetterci dal punto di vista proprio di empatia. Ne ricordo una.
Tu sapevi che stava arrivando la domanda, diccene una.
No, ve ne dico una perché ne ho scritto proprio qualche giorno fa su LinkedIn, perché c'è questa attività che proprio dal 2020 continua a fare spesso in aula, perché è leggera ma ha un grado molte volte di profondità nel creare empatia e connessione tra le persone, che si chiama ritratto cieco. Beh, di solito lo faccio all'inizio di un percorso, anche di una giornata in cui magari io sono il formatore o il facilitatore, e la meccanica di base è molto semplice: ci si mette a coppie e, guardandosi negli occhi nel tempo di mezza canzone, quindi di solito è una roba tipo un minuto, due minuti di tempo, ti fissi negli occhi e fai un ritratto della persona che hai davanti, ma con la regola di non puoi mai guardare il foglio, devi solo guardare la persona negli occhi, no? Che c'è questo minuto che sembra infinito perché non siamo abituati probabilmente a guardarci negli occhi per così tanto tempo, quindi crea anche un po' una sorta un po' di imbarazzo, però allo stesso tempo è un piccolo esempio che effettivamente è esperienziale, perché non ti sto raccontando niente, stai facendo un'esperienza. E poi è bello perché a me permette spesso di parlare di un concetto a cui tengo molto, che è quello del disimparare, che sembra un po' in antitesi con l'imparare.
E invece no.
Questa roba del provare a volte a dimenticarci del come facciamo una certa cosa e provare a farla in maniera diversa. Certo. No? Tipo, ho sempre fatto la carbonara negli ultimi 10 anni in quel modo lì, e se provassi a tipo a perturbarla, che cosa succederebbe? No?
Sarebbe sbagliatissimo, però esatto. Fai bene a provare.
Oddio, è vero, non dovevo fare. Cambiamo esempio, perché carbonara è tipo.
No, ma solo con te invece è potentissimo come. Cioè, scusami, la metodologia è quella del disimparare. E mentre mi dicevi anche dell'esercizio, quanto caspita lavora sulla consapevolezza, no? Di andare poi a rivedere il disegno e concentrarsi. Ma allora, che cosa mi colpisce delle persone quando le guardo, no? Quali sono le priorità? Perché se io non guardo il disegno, ma semplicemente guardo te per un minuto, devo fare qualcosa su sto pezzo di carta, poi quando lo vado a guardare, sì. Mi dà almeno 3-4 priorità che hanno deciso di mettersi sopra tutte le altre, e perché sono quelle. Cosa dice di me questo foglio adesso? Cosa vado a guardare? Cosa mi colpisce di una persona? Perché mi colpisce in un certo modo? È un esercizio abbastanza interessante.
È così. E poi rompe, aggiungo un'altra di componente, rompe lo schema canonico, che qui in realtà entra in gioco non all'università, ma quando faccio formazione in spazi che sono aziende, dove lì uno degli ingredienti peculiari è il modello imprenditoriale che è sotteso all'azienda, e quindi tipo il nostro mestiere lo facciamo perché alla fine è finalizzato comunque a fare un certo fatturato, anche se sì, non lo facciamo solo per quello.
Beh, sì.
Però lo dico perché spesso in azienda poi c'è il livello della performance, della prestazione. Quindi quello che facciamo è orientato agli obiettivi, a certi risultati imprenditoriali, e fare questo ritratto alla cieca in cui in realtà rompo quello schema e metto tutti alla pari, quindi non c'è competizione, non c'è abilità, perché tutti faremo un disegno un po' brutto, no? E rompe quello schema, e qui torno a creare uno spazio che prima di tutto sia uno spazio che è accogliente dal punto di vista umano. Rompendo quello schema della performance riesco ad abilitare uno spazio che sia più accogliente dal punto di vista del sto meglio dentro a questo spazio, e attiva questa componente che a me piace, che cito sempre, ma credo molto sia molto importante, che è quello della sicurezza psicologica.
Certo.
Cioè fare in modo che le persone dentro a quello spazio lì, che è uno spazio di apprendimento, di sperimentazione, stiano bene, cioè abbiano proprio la libertà di alzare la mano, di dire, di provare. E questo giochino, ma è uno tra i tanti, è un innesco, diventa un innesco forte che permette poi a me come formatore poi di andare non tanto, vabbè, in discesa, però mi permette di avere una direzione anche comunicativa, una relazione con le persone che ho intorno, che hanno scelto di investire il loro tempo per ascoltarmi, più umana.
Diventa uno spazio fertile, sì, fondamentalmente, esatto, no? Esatto, fertile, esatto. A, sicuramente all'esperienza, come dici tu, ma in generale all'apprendimento.
Sì.
Marco, tu secondo me c'hai tipo 8 domande in canna, perché un po' di tempo...
Io ho 300 domande.
Vai.
Vai, cioè, vai. No, mi sono segnato Ivano che continua a ripetere la parola spazi di formazione quasi come alternativa alla lezione, al corso. Quindi spazio di formazione che non è quel, tu l'hai chiamato quella trasmissione di conoscenza, quel metterti delle informazioni nel cervello, ma è qualcosa di più. Allora ti chiederei, Ivano, magari di parlarci un po' di che cos'è per te uno spazio di formazione, cioè quali sono le caratteristiche peculiari. Hai citato sicuramente la sicurezza psicologica, hai fatto qualche accenno qui e lì a che cos'è per te uno spazio di formazione. Ti chiederei, proviamo un po' a descriverlo, a disegnarlo, a formalizzarlo insieme.
Ok, ci arrivo per passi, provo a farlo insieme a voi.
Noi siamo qua per questo.
Mi viene in mente il ristorante. Allora, beh, parliamo di carbonara, no? Quindi il ristorante è uno spazio di per sé, quindi è uno spazio fisico, quindi ha la sua fisicità. È già lì, secondo me, è già un punto peculiare. Fermiamoci al dettaglio dell'ergonomia dello spazio, che è un tema a me caro, anche se non sono un esperto, vivo gli spazi, quindi... più da formatore e da partecipante, e questa cosa per me è lampante all'università, quindi io insegno al Dipartimento di Statistica e la conformazione delle aule è quella conformazione tipica universitaria, quindi hai la cattedra un po' rialzata e poi hai tutta una discesa di banchi e seggiole. E le persone sono disposte lì in fila ad ascoltarti. E questo è un tipo di spazio, è un tipo di spazio che abilita certo tipo di discussione, che è molto frontale se ci pensate, perché è impostata proprio su un modello educativo che è il professore o la professoressa hanno la conoscenza, parlano, raccontano e poi c'è tutta la schiera di studenti e studentesse. Che è già diverso da facciamo lezione in un prato, sparo, ok? Proprio.
Ora dimmi che hai fatto lezione in un prato, una lezione di statistica in un prato.
Li ho portati fuori, ho provato a... sì, proprio, sì, non mi hanno ancora radiato da statistica. Ma...
Allora, su questa prima dimensione io già ti metto la prima sfida. Vai. Tu parli di ergonomia dello spazio, sì. Che chiaramente ha un impatto. Se io sono seduto e guardo verso la persona che parla, non posso, specialmente se i banchi sono... Vabbè, io mi ricordo i banchi che avevamo a Scienze Politiche a Pisa, che erano delle robe agghiaccianti, non c'era neanche spazio per scrivere, di tutto quanto stretto, 300 persone dove ce ne stavano 100, non avevi nessuna opportunità di fare nient'altro che stare probabilmente concentrato ad ascoltare quello che veniva detto, punto. Ma ti metto la sfida in più, e adesso dal 2020 in poi, c'erano già prima ma adesso ancora di più, questi spazi non sono solo fisici ma sono spazi anche online.
Ok, chiudo l'arco di prima, perché chiudi. Poi magari uno pensa allora dovremmo fare tutti lezione in giardini,
nei prati.
Non era questo, la metto giù così: potremmo scegliere consapevolmente, e qui metto una roba in più, metterci il cappello dei learning designer,
sì.
Che tradotto in italiano è chi progetta spazi di formazione, mm-hmm. E avendo quel cappello è proviamo, se possibile, perché poi se parliamo di aziende entrano dei vincoli in più a volte insormontabili, però è bello pensare che ci sia la possibilità anche di scegliere lo spazio, e scegliendo lo spazio, e qui provo a risponderti Marco, probabilmente per me dal 2020 quello che è successo è che lo scenario non si è limitato, si è ampliato, quindi ho più opzioni in questo momento. E la cosa che dovrei fare, potrei fare, è scegliere consapevolmente dove mettere i miei momenti formativi, che possono essere una mistura di in presenza, online. E quando parlo di consapevolezza è proprio chiederci: ma è meglio che quella roba lì la facciamo online perché magari ne approfitto, perché magari ti do il quanto basta di teoria, e quindi quando ci troveremo in presenza, allora consapevolmente metterò dentro a quel momento in presenza, che diventa un'esperienza più potente, perché siamo oggettivamente, siamo tra di noi, tra esseri umani che vivono fisicamente uno spazio, inietterò delle componenti all'interno del mio percorso che sono favorite dal fatto di essere in presenza. Quindi per me i due punti sull'ergonomia è: ci sono degli spazi che funzionano meglio di altri, ok? E non deve essere per forza il giardino. Possono essere degli spazi che però favoriscono le interazioni tra i gruppi, abbiano, che ne so, delle pareti che concretamente posso utilizzare, quindi non hanno degli affreschi, perché gli affreschi non ci posso appiccicare nemmeno un post-it o appiccicare dei cartelloni. Degli spazi che posso rendere più accoglienti, come farei in un ristorante o a casa mia. Quando accolgo delle persone, se tipo venite a prendere il caffè da me o venite a pranzo, mi devo premurare che la tavola magari sia imbandita, sia uno spazio accogliente dal punto di vista del proprio umano. E questa cosa la posso anche trasferire in come il mio spazio io l'ho allestito. E l'altra cosa, è quello che vi dicevo prima, è: dopo il 2020, secondo me, abbiamo più opzioni, non meno opzioni.
Certo.
E questa cosa ci permette probabilmente anche di creare dei percorsi che siano consapevolmente progettati per dare anche priorità a ciò che voglio creare dentro quello spazio.
Super. Quindi il primo pezzettino della tua definizione di che cos'è uno spazio formativo è l'ergonomia dello spazio.
Ti direi sì.
Semplice.
Proprio parto dalla definizione proprio di contenitore.
Il contenitore. Dove la mettiamo sta formazione?
Poi c'è il contenuto. Quindi come progetto è l'altra parte dello spazio.
Vedo Daniele che si è... No. Hai catturato l'interesse di Daniele, che,
vai, ti seguo.
Che è l'uomo del contenuto.
Ma vai. Dimmi, no, invece sono interessato. Io mi sono fissato, magari sbagliando, sulla definizione di prima, sul verbo allestire.
Ok.
E invece adesso voglio scoprire il verbo di quest'altra parte, quindi vai.
Vado. La parte di contenuto è: torniamo al ristorante. Quando entri in un ristorante il tuo cervello capisce se vivrà un'esperienza... Cioè è già un biglietto da visita, no? Ok. E la seconda parte è che al ristorante ci vado per mangiare, per vivere un momento conviviale, se sono con altre persone, tutta quella mistura che alla fine mi farà uscire e dirà: ah, ci ritornerò, sono stato bene. Che non è solo ho mangiato bene, il menù era le materie prime, no? Tutta quella roba, c'era un menù gourmet, ho sperimentato qualcosa di nuovo, ma quello spazio e il contenitore e il contenuto in realtà hanno fatto, e qui innesco una parola a cui tengo molto, che in realtà ho iniziato ad approfondirla, iniettarla concretamente e consapevolmente nella mia progettazione di come creo spazi di formazione, delle esperienze. Viviamo nelle economie dell'esperienza, perché in realtà non compriamo più solo prodotti, servizi, ma a volte compriamo proprio l'esperienza. Il ristorante, secondo me, è una di quelle robe, la ristorazione, in cui possiamo effettivamente spendere centinaia di euro per vivere 2 ore che devono avere determinate componenti, non solo il cibo, che è proprio un amalgama. E quindi questa cosa delle esperienze ho iniziato ad approfondirla, perché ho detto: ah, ma se iniziassimo a maneggiare la formazione, quindi creare degli spazi di formazione che sono pensati come delle esperienze, torno alla metafora del ristorante perché gioca facile, però pensarla con quelle componenti lì, non solo con la componente che devo far imparare qualcosa alle persone, e quindi quello è il cibo, ok? Ma devo anche fare in modo che quello spazio, quel momento che loro stanno investendo, sia un momento significativo. La sparo anche proprio alta, anche a volte trasformativo, cioè che tu esca da quel posto lì e hai attivato una conversazione, hai interagito con le persone che c'erano dentro, e prima la cosa che la vedevi magari come un cerchio, e quando esci è un cerchio un po' smussato, hai cambiato un po' la percezione di quello che avevi. E questa cosa, secondo me, non la fai solo riempendo cervelli con teoria e concetti. E qui, magari, se posso, do anche magari un consiglio pratico di come la sto approcciando.
Per favore.
Ok. Negli anni 2020-2021, quando vi raccontavo prima del momento con Chaos Pilot, ho conosciuto Andy Zontag, che è uno dei docenti, in realtà collabora con Chaos Pilot, che tenne un corso che feci, mi pare, sempre nel 2020-2021, sono stati anni in cui fagocitavo un sacco di formazione come discente. Ho fatto un corso, nello specifico proprio il titolo era Experience Design, quindi è proprio progettazione di esperienze. E lì dentro mi si è aperto un mondo, perché Andy ci propose questo canovaccio, quindi lo chiama framework, però in italiano per me è proprio un canovaccio, una sorta di istruzioni per l'uso, per creare delle esperienze, in inglese si dice meaningful, in italiano è significative, cioè quelle esperienze dove esci e dici, ah bello, sono stato bene, me le ricordo. Ed è un canovaccio che si chiama framework delle 5 E, perché le 5 E stanno per 5 momenti differenti nell'esperienza. In particolare ve lo dico in inglese, poi magari cerco di tradurlo in italiano, però l'ho trovato poi su Google, se cercate. Il modello per creare delle esperienze si chiama modello delle 5 E, dove 5 E sta per excitement, entry, engagement, exit ed extension. E tradotto in italiano, adesso non ho carta e penna, ma provate a visualizzare, facciamo col ristorante che funziona bene. Lui dice, in un'esperienza noi potremmo avere una prima fase che è quella che lui chiama di excitement, che è prima di andare in ristorante, pensa che magari ti ho mandato, Daniele, un invito, magari è la mia cena di compleanno, festeggio il compleanno. Oppure, non lo so, devo partire per un lungo viaggio, vado in Giappone per 5 anni, quindi poi nella mia vita succederà qualcosa dopo quel giorno, e quindi dico a Daniele, tu sei tra le persone importanti della mia vita e vieni a cena con me. E quella parte di excitement è ancora prima della cena, cioè una fase in cui io posso già attivare delle cose. Mm-hmm. E nella formazione è tutto ciò che viene prima del momento formativo. Poi c'è l'entry. L'entry è quando entro in ristorante ed è come mi accolgono le persone in ristorante, e in uno spazio formativo è proprio il momento in cui noi entriamo in aula, annusiamo gli spazi, ci guardiamo intorno, è la prima attività magari che facciamo per far partire quel corso, quella lezione, quel percorso. E poi c'è l'engagement, che nel ristorante è la portata principale, quando mangiamo, e nella formazione è quando vivo la lezione, proprio l'ora di lezione. E poi c'è questa roba che dice, però c'è anche un'uscita, c'è un exit, che è quando in realtà è al ristorante, quando ci stiamo congedando dai commensali, dai nostri amici, paghiamo il conto, usciamo, e nella formazione è il momento conclusivo, quando atterriamo,
sì.
È prima di uscire dall'aula, può essere l'ultima conversazione, può essere l'ultimo caffè che prendiamo insieme o l'aperitivo prima che proprio ci salutiamo per lasciare il posto dove eravamo a fare formazione. E poi aggiunge una quinta E, che è quella dell'extension, che è tipo la bomboniera ai matrimoni, cioè quella roba che tu ti porti a casa, se è stata studiata bene, cioè, potremmo parlare di bomboniere fatte bene e fatte male, è la cartolina che tu ti porti a casa da quell'esperienza e che, se quando la vedrai a distanza di tempo, ti farà riaffiorare l'emozione e la bellezza dell'esperienza che tu hai vissuto. E questa cosa la possiamo anche iniettare nella formazione, cioè provare a iniettare un oggetto fisico o virtuale che, se me lo porto a casa, in qualche modo poi
mi ricorderà,
mi farà riaffiorare. Io spesso tipo chiudo, ultimamente uno degli esperimenti che mi piace più fare su questa fase di extension è far fare un origami alle persone, dove faccio scrivere delle frasi, può essere la cosa che ti porti a casa o l'esperimento che magari vorresti provare a fare, a mettere in pratica dopo le cose di cui hai sentito parlare. E però l'origami poi, se proprio lo farai, te lo lasci lì sulla scrivania, rimane un po' come a ricordarti questa cosa che hai vissuto. Quindi tutto questo filotto che vi ho raccontato per ricordarci, ma ricordarmi, lo faccio per me perché poi è un racconto mio, che possiamo immaginare la formazione non solo come erogazione, si dice in inglese, sento spesso dire questa parola del fare un delivery della formazione,
bueno.
Che sembra un momento atomico, mangiati questo panino. Se lo trasformiamo in esperienze diventa un gioco bellissimo, perché si aprono le opzioni. E questo canovaccio delle 5 E è solo una scusa, lo è stata per me, per ampliare la tavolozza e dirmi, ah, allora posso progettare anche qualcosa che stia prima della formazione e qualcosa che sta dopo, e diventa più bello, cioè per me è diventato una tavolozza, parlo proprio di tavolozza perché mi ha ampliato i punti di cablaggio e di connessione su cui io potevo iniettare delle idee.
Niente male, veramente.
Fantastico.
Grazie, più di mille.
Guardate, qui finisce la puntata perché ho parlato per...
Hai risposto a qualcosa come 8 domande che avevo preparato solamente con questa parte.
Okay.
Ma va bene così. Io ho una curiosità, poi ti lascio nelle grinfie di Marco, che è legata molto al terzo step, all'engagement, al quale io sono molto sincero, molto onesto, nel senso che tutte queste 5 parti a me piacciono molto. Devo dire che sono molto legato alla terza, no? Quindi vecchio stile. E ti volevo chiedere una cosa che mi interessava tantissimo. Quando tu pensi all'engagement, che deve essere ovviamente un'esperienza, e abbiamo toccato alcuni punti come allestire l'aula, per esempio, o comunque lo spazio, abbiamo sfiorato le learning walls, insomma abbiamo toccato alcune cose, tu prepari una serie di cose che potrebbero venire usate e che poi forse verranno usate e forse no, oppure prepari un percorso che per forza di cose verrà fatto? Ti spiego. Tu torni a casa e magari alcuni esercizi, alcune cose che hai immaginato non sono accadute perché tu hai lasciato libere le persone in aula, più o meno ovviamente, senza esagerare, di vivere lo spazio formativo e l'esperienza come meglio credevano, oppure sì, io allestisco una cosa ma la allestisco in una maniera tale che tu fai quel percorso, quindi vai a toccare tutti gli step che ho immaginato. Sono proprio due filosofie diverse e mi interessava come l'avete visto.
Penso a più di una situazione concreta. In generale mi piace il mio mestiere perché ha a che fare poi con la progettazione, quindi per me la fase di progettazione è proprio bella bella bella, cioè è proprio quella roba che fai di nuovo nella vita se fosse il ristorante o la cena a casa mia, è quella fase in cui penso ma Daniele e Marco cosa preparo, e quindi preparare il menù, quell'aspetto lì mi piace un sacco perché è proprio, è creatività, può essere uno spazio molto creativo se non mi fossilizzo sempre sul replicare un modello. Ed è per me lo spazio di sperimentazione, è quello che mi permette di dire questa volta qui ho dei partecipanti magari che hanno tipo un'aula multiculturale, è internazionale, quindi devo capire cosa togliere perché magari da come le ho sempre fatte in Italia non funzionerà tutto bene, devo pensarci. Quindi c'è una fase, per risponderti, in cui io preparo un canovaccio, che è tipo il menù che mi aspetterei di fare per portare le persone a stare bene, ad apprendere, a provare a soddisfare gli obiettivi formativi che ho loro promesso. Dall'altra poi c'è la realtà del vivere allo spazio. E qui probabilmente ho un paio di scenari. Lo scenario in cui prendono il sopravvento alcune dimensioni, tipo la dimensione dell'interazione tra le persone. Che ne so, avevo pensato di dedicare 10 minuti alla discussione di un certo argomento tra i partecipanti, poi quella roba lì ne prende 20. E quella cosa prende il sopravvento perché lì, ok, lì salta fuori...
Mi ha risposto.
Okay. E qua io lo so che sei allineato con Daniele su questo, perché anche Daniele è uno dall'agenda flessibile.
Okay.
Io invece sono persona dall'agenda inflessibile.
No, da jazzista, per chiudere la risposta, l'altro scenario è se salta un pezzo, e spesso sono saltati veramente pezzi importanti, perché magari si inizia più tardi, poi c'è quell'intervento che mi ha detto un sacco di cose.
Certo, certo.
Ecco, lì per me il mio mantra è tipo adattarsi, cercando però di fare mente locale sul cosa devi salvare sicuramente. Quindi è tipo ricordiamoci perché siamo qui, magari avevo pensato 7 antipasti e dico magari erano tutti 7 secondo me tutti buoni, ma devo scegliere quello che ci sta dentro e però massimizza è l'obiettivo che mi ero dato. Quindi cerco sempre di avere il mantra, perché altrimenti poi esci con una frustrazione rispetto a ne avevo preparati 7, ne hanno mangiati uno. No, poi la complessità della vita
è anche altro.
Disattende sempre i tuoi progetti perfetti. E sì, vabbè, starò sottolineando una banalità, però.
Ma ti dirò.
Ho conosciuto anche magari persone che per stile, e ci sta, cioè capisco, ricordiamoci che sono ingegnere, quindi questa cosa che ho appena detto ovviamente fa dire che sono diventato meno precisetti.
Ti sei ammorbidito.
Sì, no, vabbè, credo adattarsi significa che hai osservato lo spazio, e se lo spazio non permette più che tu faccia quella cosa lì, ha più senso che tu ti adatti allo spazio.
Io qua ti faccio seguito a quello che mi stai raccontando sull'adattarsi e sull'improvvisazione jazzistica con ti chiedo di fare un passo in avanti, al di là della progettazione, al di là di quello che è normalmente il tuo lavoro di formatore, di docente, diciamo dal punto di vista pratico, ecco, si sente chiaramente una componente emotiva forte, no? Cioè, hai parlato di passione all'inizio, proprio dicevi, quando faccio formazione semplicemente parlo delle cose che mi appassionano, e quindi questa componente emotiva la volevo un attimo esplorare. Scegli tu se esplorare la componente emotiva in positivo o in negativo. Questa è la domanda del drappo rosso, che può essere quel drappo rosso, okay, no, che sventolato davanti al toro lo fa partire come un toro e ti fa accendere veramente, oppure può essere quel drappo rosso che, caspita, ti fa invece proprio andare a tirare una cornata contro le pareti dell'arena.
Ok.
Quindi scegli tu se andare in positivo o in negativo a seconda, insomma, dell'umore di adesso.
Vado in positivo. Sì, provo a fare assist su quello che ho detto effettivamente all'inizio. Ho detto una frase che spesso poi racconto quando mi presento in aula, dico che faccio questo mestiere perché effettivamente io insegno all'università, però gran parte, poi il 95% del mio tempo è dentro a ecosistemi aziendali, alle organizzazioni. E poi parte delle opportunità che io ho in questi spazi formativi è poi avere l'opportunità di entrare dentro a aziende che magari vivo come cliente, e in realtà vedere veramente l'amalgama delle persone che stanno dentro. Quindi ho accesso al back-end, al backstage. E questa è la prima cosa che un po' mi emoziona, dal punto di vista che ho la possibilità di attivare delle conversazioni poi che arricchiscono in maniera bidirezionale anche me, che ero lì come formatore. L'aspetto poi però peculiare del faccio questo mestiere perché mi piace le emozioni che vivo, proprio la bellezza del condividere con altri professionisti cose che mi hanno per primo entusiasmato, questa cosa qua in realtà è connessa a questa roba della curiosità, è un tema a cui sono particolarmente caro e che sto un po' approfondendo in questi ultimi anni, in cui mi sono chiesto ma cosa può rendere più efficace la formazione in azienda, dove in realtà spesso non hai tempo per formarti, no? Vi ricordate all'inizio dicevamo per il ritratto cieco, dentro l'azienda c'è tempo per fare, no? Il tempo poi per la formazione è sempre un po' ritagliato, a meno che l'azienda effettivamente non abbia un modello che è intenzionalmente anche accogliente rispetto alla formazione formale e informale. Questa cosa della curiosità, anzi faccio un passo indietro, se le persone vedono in me che c'è passione, ok, adesso sto per dire una banalità però faccio che la dico lo stesso.
Posso dire che continui a dire banalità che non sono banalità, okay. Tutto l'episodio che va così, vai.
Okay. No, sto per dire veramente una roba che sembra romanticona, però...
Noi siamo dei cucciolotti alla fine.
Bene, ok. Quando vedo poi le persone testimoniano che hanno vissuto la mia passione nel fare quello che faccio, ecco, quella roba lì, secondo me, è un innesco di curiosità, cioè aumenta la probabilità che le persone escano dall'aula e dicano «Ah, allora magari a quella roba che mi ha raccontato Ivano provo a dare una chance, la provo, la sperimento», no? E quindi, per provare a risponderti, non so se lo sto facendo, però la parte positiva è avere passione nel mestiere di formatore, a parte che ti fa stare meglio, d'accordo, perché ogni lavoro, se lo faccio in maniera appassionata, ci sto meglio dentro, ma innesca, è un forte attivatore anche di curiosità, quindi può essere anche di ispirazione, e sono due ingredienti, l'ispirazione, quindi ispirare le persone o incuriosirle, che innescano altra curiosità e a loro volta altra ispirazione. Cioè, se io ti ho ispirato, Daniele, con qualcosa che ho detto in maniera appassionata e ti ho incuriosito, questa roba, perché siamo progettati a rispondere con più curiosità a curiosità, tu magari andrai a dirla a Marco, che è il tuo collega, e dirai «Ah, ma sai che ho ascoltato quella roba che me l'ha detta in quel modo o me l'ha detta in maniera appassionata, cioè meno ci credeva,
sì,
e ho provato a farla». E Marco, dagli un'occhiata, e si innesca questa roba virtuosa dove effettivamente alla fine di tutto quest'arco che vi ho raccontato ne esce magari uno spazio di apprendimento che fa sperabilmente attecchire un po' di più le cose che racconti. Perché l'hai detto in maniera appassionata e provando a innescare quell'ingrediente che è la curiosità.
Tra l'altro la passione credo che sia una delle cose più difficili da dissimulare. Cioè, se sei appassionato si vede chiaramente, è difficile mascherarla. Se non sei appassionato è praticamente impossibile che tu invece risulti come tale.
Sì.
Quindi è proprio una questione di autenticità che ti porti dietro, secondo me.
Sì, però poi aggiungo questa cosa qua. È vero che a me sembra un po' romantica la cosa che ho detto, però se la tieni in considerazione, cioè tu dici io voglio fare questo mestiere in maniera appassionata, con passione, allora scegli cosa mettere dentro al tuo stile formativo che esprima al meglio quello che tu puoi fare. Quindi l'esempio per me è, a un certo punto nel 2020 ho iniziato nella formazione, che soprattutto online, ma lo faccio anche in presenza, al posto di utilizzare i timer utilizzo la musica, quindi nei silenzi, nelle pause, quando dico alle persone adesso, io spesso dico adesso avete una canzone di tempo per pensarci.
Come fa Barilla, hai visto che Barilla c'ha le...
è vero, aveva fatto la playlist per la pasta. E questa cosa è solo un esempio per dirvi che poi si può fare anche questo mestiere come tutti gli altri, ma questo in particolare iniettando all'interno dello spazio formativo delle componenti che effettivamente rispecchiano le tue peculiarità, come per me può essere la musica, può essere a volte il disegno, l'arte, anche in una dimensione che magari parla di argomenti molto molto verticali e tecnici o ingegneristici.
Ivano, noi abbiamo l'ultima domanda, che è invece la domanda per chi te la spegne questa passione, questa energia, questa autenticità.
Infatti.
È la domanda del Matador, che lascio ovviamente a Daniele, che gli piace moltissimo fare questa domanda, a spegnere.
Vai. Molto, molto. Prima di farla ti volevo però ringraziare, perché a parte che abbiamo parlato di formazione come esperienza, ma più andiamo avanti e mi sembra più formazione come emozione, no? Ci sono tantissimo l'utilizzo dell'emotività per creare la connessione giusta tra i componenti della classe, ma anche tra te e loro, tra loro e lo spazio di formazione, e questo è molto figo. L'altra cosa, il motivo per cui ti voglio ringraziare, è che nella mia esperienza ho sempre incontrato, beh non sempre, però spesso ho incontrato l'MPS e ho sempre odiato per certi aspetti.
Come osi odiare l'MPS?
L'ho odiato perché l'ho sempre visto come un modo per descrivere appunto la formazione come delivery, che era quello che dicevamo prima, e quindi utile, tanto, ma spersonalizzante e quindi in qualche modo fastidioso. E invece tu oggi l'hai toccato sempre con grande tatto, con grande eleganza. Abbiamo parlato almeno un paio di volte, senza mai citarlo, di cosa poi viene condiviso con gli altri quando si esce dalla classe, dallo spazio formativo, ma anche banalmente con se stessi, no? Che era un po' lo consiglieresti o no, no? Quello sono stato bene o meno. No, dopo questi ringraziamenti, queste sviolinate, che però secondo me erano duope,
così
ringrazio.
In realtà andiamo a fare invece la domanda più da stronzo, che è: se il drappo rosso ti accende in maniera positiva, chi è invece appunto quello che vuole uccidere la formazione, in questo caso la formazione come esperienza, chi è il matador? E quindi se hai nel tuo background, nella tua esperienza, una situazione, un ricordo in cui di fronte avevi qualcosa o qualcuno che aveva proprio, sembrava avesse proprio l'obiettivo di ucciderti o di uccidere la formazione che stavi facendo,
di far sì che fosse la peggiore esperienza.
Esatto.
Allora, persone o occasioni, ci devo un po' pensare. Nel frattempo do il cappello del matador, in realtà un concetto un po' più astratto, che è l'intenzionalità. C'era tipo Sir Ken Robinson, se non gli ascoltatori e ascoltatrici non lo conoscono, andate a cercarlo, ha fatto TED Talk, è purtroppo venuto a mancare qualche anno fa, ma ha lasciato dei TED Talk probabilmente tra i più visti. Parla proprio di formazione, educazione, e disse un giorno una roba tipo: non puoi tirare l'erba per farla crescere.
Bellissimo.
Che questa roba spesso per me, quando mi chiedo, e soprattutto in azienda, no? Quando vivo quelle esperienze aziendali che io etichetto come non partecipative, cioè che non incoraggiano alla partecipazione, e che sono banalmente quelle situazioni in cui qualcuno ha detto che dovremmo fare un corso sull'agile nel 2024 perché la casa madre ci ha detto bla bla bla. Ok, dentro lì ci staranno probabilmente persone che non hanno intenzionalmente scelto di esserci dentro. E questa cosa, io potrò fare l'esperienza gourmet 3 stelle Michelin, ma attecchirà poco, perché ho persone che non hanno effettivamente desiderato esserci. Sai, è quella, tornare al ristorante, stai vivendo quella cena a cui non volevi partecipare. Quindi il matador per me in questo momento, ed è un tema che è legato anche allo stimolare la curiosità, attivare l'ispirazione tra effettivamente le persone stesse che stanno dentro alle aziende, quindi fare leva più sul motore interno fare in modo che le persone imparino, perché il collega o la collega che loro magari stimano e quindi reputano essere degli influencer autorevoli gli ha consigliato di fare qualcosa, di leggere qualcosa, di vedere qualcosa. Quella roba lì la reputo a volte più potente di progettare l'uscita formativa sulle Dolomiti, perché poi dobbiamo parlare di quel tema molto caldo, però in realtà io lì sulle Dolomiti non ci volevo stare. Cioè non ho quell'entusiasmo naturale che mi porterebbe in realtà a vivere quello spazio di apprendimento, perché voglio effettivamente evolvere su quelle tematiche, perché ho scelto di starci. Quindi per me il Matador è un limite che trovo spesso, cioè mi capita di vivere, non spesso, nelle aule in cui c'è poca intenzionalità, c'è poco desiderio di esserci dentro.
Si uccide proprio quella fertilità di cui parlavamo prima, no? È proprio, va dalla parte opposta. Se con la tua esperienza provi a creare un terreno fertile all'apprendimento, è così, tirando dentro gente che magari non voleva essere là, vai proprio a uccidere la fertilità, vai a creare una situazione in cui nessuno vuole fare apprendimento, vuole imparare, quindi diventa complesso avere quella serenità che ti porta poi all'apertura e quindi a capire, a voler evolvere in qualche modo.
Sì, e questo era implicitamente una richiesta a tutti gli HR collegati al mondo della formazione in ascolto. Cioè queste cose, l'intenzionalità si può favorire creando degli spazi accoglienti, ma anche lavorando sull'intenzionalità. Non lo posso fare io in maniera costante, perché non sono in azienda, cioè in maniera continuativa, però le persone che vivono in azienda e hanno un ruolo, una responsabilità di prendersi cura di questa dimensione dell'evoluzione dell'apprendimento nelle persone che vivono l'azienda, probabilmente potrebbero chiedersi anche come lavorare per spingere di più e favorire l'intenzionalità. Cioè la traduzione è fare in modo che le cene, poi gli inviti che tu mandi siano non improvvisati e non siano ricchi di significato. Qui non ho la risposta, magari ho alcuni esperimenti che ho visto fare, però è un tema, secondo me è un bel tema su cui magari si può fare un po' di sperimentazione.
Ancora una volta un ultimo pezzettino, un'ultima aggiunta di possibili direzioni che potremmo prendere nelle nostre ricerche, nelle nostre curiosità. Allora, in questo episodio ci hai raccontato un sacco di cose, abbiamo parlato di musica in generale e del tuo essere insegnante e discente di chitarra. Ci hai parlato delle pause caffè che creano una forte connessione tra le persone, così come gli spazi che possono essere progettati in tutte le dimensioni per creare questo tipo di connessione e per abilitare le giuste discussioni. Ci hai parlato di carbonara, cosa che Daniele non so se ti perdonerà mai.
No.
Ti inviti a cena, esatto. E al ristorante.
Io ho mandato almeno 7 inviti da che io, quindi poi ci vedremo.
Hai toccato il tema del disimparare, cioè hai fatto scoprire, o almeno hai fatto scoprire a me, il tema dell'experience design col modello, con il canovaccio delle 5, parlando poi di bomboniere a un certo punto, è successo anche questo. Hai trattato il tema della curiosità, della condivisione, abbiamo parlato in qualche modo della soddisfazione dell'NPS e infine adesso il tema dell'intenzionalità. Insomma, è un episodio densissimo, veramente densissimo, che ho fatto fatica a riassumere onestamente, quindi grazie per tutte le ispirazioni che ci lasci.
Grazie a voi.
Daniele, io so che tu c'hai l'ultima domanda per Ivano.
Classicone, Ivano, dove ti trova chi ti vuole cercare?
Mi trova in questo momento su LinkedIn, probabilmente lo spazio quello più immediato. Ho un sito, ma che vi rimanderà a LinkedIn, quindi tutte le strade portano a LinkedIn. Sì, come dice un mio caro amico romano, Jacopo Romei, disse: spam non te temo.
Spam non te temo è sicuramente qualcosa che vi porterò dentro, come tutto il resto della chiacchierata. Ivano, grazie mille, veramente bellissima chiacchierata.
Grazie mille, Ivano.
Abbraccerei.
Grazie, ragazzi.
Formatori è un podcast ideato e condotto da Daniele Cursi con la prestigiosa collaborazione di Marco Vianello.